redigio.it e la storia continua. Radio Fornace del 20 aprile del 2024. È sabato, settembre 16, la sedicesima settimana dell'anno, giorno 111. Ancora la quarta puntata sul Sesto e l'acquedotto e la rinascita di Sesto. I Galli Cisalpini, siamo alla quarta puntata. Cultura e istruzione, ancora una puntata di mezzo. L'antica piazza del mercato, la seconda puntata di tre del mercato di Varese. Buon ascolto. I Galli Cisalpini. Ci spostiamo nel nord-est, dove passeranno i Carni. I Carni, originari del bacino del Reno, giunsero in Italia nel V secolo, avanti con una delle più grandi migrazioni, e si stanziarono all'estremità orientale dell'arco alpino, tra il Friuli, Slovenia e Austria. Qui ebbero contatti con i Veneti, i Liri e i Reti, con i quali iniziò un processo di sincretismo culturale, soprattutto con i primi due, tanto che verso la fine della loro storia sono praticamente indistinguibili dai locali. E nonostante la fusione coi Veneti, la loro identità culturale è abbastanza chiara. Infatti, non appartenendo a gruppo etnico dei Leponti, il loro dialetto era probabilmente una variante della lingua celtica, tendente al germanico, assimilato durante la traversata della regione del Norico. E nel corso della loro storia seguirono il destino dei Veneti, lasciandosi però più pacificamente fino alla completa annessione dei loro territori nel II secolo. Questo è notevole, che la fondazione della colonia romana di Aquileia nel 181 a.C., dopo re del commemorata sul stile, che riporta Lucius Manduci Linus, a cui lei e le colonie giunsero nella Valle Padana, con la grande migrazione del circolo pontino del 400 a.C., guidati dal grande Elitorio. E si fermarono temporaneamente nella valle dell'Adige, ma furono spinti a sud dalle migrazioni delle bellicose tribù germaniche dei Camuni. Si insediarono quindi nei territori che oggi comprendono indicativamente le province di Brescia, Bergamo, Verona, ma furono in eterno conflitto coi Veneti per il controllo del Vicentino, almeno fino alla Seconda Guerra Punica, e con i Boi per dilagare poi sul Po. A tal proposito, erano celebri tra i propri confinanti come Bruti e Guerrafondai, e tale nomea giunse fino a Roma, dal momento che tali li riconsidera anche Polibio. Erano in realtà dei gruppi alpini giunti con le grandi emigrazioni, comunità rurali che nelle loro terre natali del nord avrebbero trascorso una quieta storia di agricoltori e mandriani. Solo se l'esplosione demografica del primo millennio a.C. non li avesse costretti. Quando il comune tribù si schierarono a fianco dei punici in opposizione a quella, e la loro sorte fu la medesima di tutti quei cisalpini che seguirono Annibali fino alla sconfitta, inizialmente assoggettati al potere di Roma. Ma come stato tributario furono infine fagocitati nella Repubblica, in rapida espansione all'alba del II secolo a.C. I Linguni, simile a quella dei fenomeni e la storia dei singoli, anch'essa a seguito di Eliotropio e anch'essi premuti su dei comuni ben più dei fenomeni, tanto che il loro territorio si ritrovò a essere inglobato nelle regioni del Villano. Comunque, alla fine delle peregrinazioni, si considerarono per breve tempo con i vicini Xenon, per poi separarsene e ritirarsi nella ristretta regione del delta del grande fiume. Tuttavia i poveretti non ebbero mai la fortuna delle altre tribù e non si procurarono mai in territorio dei comuni precisi. Infatti si stabilirono in modo parzialmente sedentario, all'interno dei domini altrui. Ad esempio, alcune comunità venetico ed etrusche li accolsero a Spina e ad Adria. E per quanto riguarda la loro fine non è chiara, in quanto l'identità etnica di tale popolo sembra sbiadire col tempo, man mano che i vari gruppi si integravano nelle comunità che li ospitavano. L'ipotesi più accreditata è quello che alla fine si fusero con i Villanoviani, andando a formare il ramo padano delle genti etrusche, in una commistione di costumi celti e tattici. Tuttavia, che hanno popolato il centro-nord Italia, ci sono i Galli, i Boi, e furono una delle popolazioni celtiche della Gallia che ha preso occasionalmente e migravano e si spostavano in areali che andavano grosso modo dall'odierna Francia fino alle rive del Danubio, in Pannonia e persino oltre. Cultura e istruzione. Continua dalle puntate precedenti. E poi, a proposito del patrimonio, Nemminga di a sé di quel che è di nostri ges, che è della più grande importanza e che tanti milanesi non si rendono forse neppure conto di avere, come del resto accade in tutta Italia, che di straordinaria ricchezza millenaria è piena. Ma qui si può introdurre un nuovo aspetto della milanesità. E vale la pena di spendere qualche parola nel rapporto dei milanesi con la religione. Ma prima di parlare di religione, se pomenga la sfera della cultura l'istruzione, che peraltro con la religione non è mai andata tanto d'accordo. E a Milano ne sappiamo qualcosa se fino a 100 anni fa non c'è mai stata l'università. È vero. La prima è stata il Politecnico, verso la fine dell'Ottocento, e poi la Bocconi ai primi del Novecento, che sono poi sono più significativa l'espressione della cultura milanese di oggi. E le scienze, la prima, l'economia e la finanza, la seconda. E tuttora sono il fiore all'occhiello dell'istruzione universitaria meneghina. Poi, negli anni Venti, sono arrivate la cattolica e la statale, che man mano hanno introdotto numerose altre facoltà, della medicina, dall'umanistica, alle scienze politiche, in che ne è anche di quei più specialisti, dedicati alle nuove realtà come la moda, il design, la pubblicità, giusto per fare qualche esempio, senza dimenticare il conservatorio e l'Accademia di Brera, i cui diplomi valgono come una laurea. Vorrà no che passassum per una città dei cervelloni, ma indubbiamente andare in giro per il mondo con i diplomi di queste scuole è un merito per chi li ha conseguiti, ma è anche motivo di vanto anche per la nostra città che ha saputo attrarre tanti studenti. E in che in tanti quei che vengono da fuori, anche dall'ester, per studiare proprio a Milano. Problemi degli alloggi permettendo, ma quella dei costi è un'altra questione. Piuttosto, se te mi dici a proposito di altre scuole, dalle elementari alle superiori? Lascio prima di dei costi delle istruzioni, che a certi livelli sono sempre più elevati, e qui si innesta la solita spinosa questione istruzione pubblica, istruzione privata, cioè di quanto e come debba intervenire lo Stato per consentire a tutti di studiare, indipendentemente dalle condizioni economiche. Quanto ai altre scuole, fino a 100 anni fa, aveva l'obbligo di frequentare solo le elementari. Poi si è portato l'obbligo a 16 anni, ma la scuola italiana continuava purtroppo a essere molto, troppo classica, cioè riservata a quei che se la potevano permettere. Infatti, già dopo la quinta elementare si creava una distinzione netta tra chi pensava di proseguire gli studi alle medie e poi al liceo, e chi invece cercava, per via o necessità, di entrare quanto prima nel mondo del lavoro, passando dalle scuole professionali e poi agli istituti tecnici, che però non consentivano l'accesso alle università. In che, per fortuna, tout scos revert à tout, ma è rimasta una certa forma di differenziazione tra scuole pubbliche e scuole private, dove chi se lo può permettere cerca di mandare i propri figli pensando che siano milioni. E a Milano ce ne sono molte. L'antica piazza del mercato di Varese è la seconda puntata delle tre. Era in quell'epoca gloriosa del trio Salvadori. Tre bellissime ragazze in costume da ginnasta che eseguivano difficili acrobatici esercizi, avvalendosi di una rete metallica quale trampolino di lancio. Trionfava anche il clown Francesco Fornasari, che oltre ai suoi numeri di divertente comicità, con gli occhi bendati, eseguiva alla perfezione il salto in piedi sul cavallo con la piroetta, uno tra i più difficili numeri dell'alta equitazione. Verso la fine dello spettacolo, lo stesso Fornasari, con una serie di campanelli agganciati ai polsi delle mani, intonava famose musiche, tra le quali il valzer dei pattinatori, chiudendo con altri scherzosi stornelli popolari dedicati alla cittadinanza tra gli applausi generali del pubblico. Al termine della fiera, le carovane sparivano d'incanto, lasciando la piazza anche di notte, creando nei ragazzi un malinconico ricordo che durava giorni, ben sapendo che il parco di divertimenti sarebbe tornato in autunno, seppur in formato ridotto. E proprio nella festa autunnale del 1927, con il circo Spinetto, si portò via Margherita, una giovane attraente ragazza di Giubiano, entrato nei sogni della nostra giovanile età, ma più che mai attratta dalla nomade e avventurosa vita del circo equestre. Liberata dagli impianti di divertimento, la piazza e il mercato riprendeva il suo normale aspetto, quale punto di incontro commerciale nei giorni di mercato, mentre in alcune ore pomeridiane era assediata da gruppi di giovani che si divertivano al gioco del pallone. E diversi furono i varesini che dalla piazza del mercato fecero la loro apparizione nella massima squadra calcistica cittadina sul campo delle Bettole, senza l'ausilio di scuole e istruttori, come si verifica oggi nel dorato mondo calcistico italiano. Un'altra occasione di svago nella piazza del mercato è stata l'apertura del Sempioncino, una sala da ballo al piano rialzato nello stabile confinante con il Caffè Firenze, in zona centrale della città, luogo preferito dalle brigate giovanili che affluivano dai vicini paesi e anche per le giovani domestiche che nei pomeriggi domenicali, dopo una settimana di fatiche, andavano alla ricerca di un meritato divertimento con i loro fidanzatini, lontane dalle padrone isteriche, dove erano sottoposte a imperiosi ordini e continui rimproveri. L'atmosfera pomeridiana era pertanto carica di giovanile entusiasmo e al suono di una scelta orchestrina, le giovani coppie, amorosamente avvinghiate, turbinavano in travolgenti balli di quell'epoca. Dal valzer alla polka, dal charleston alla rumba, fino a imitare Rodolfo Valentino in ben studiati passi di tango, mentre qualche ballerino, dei più audaci, sussurrava ardenti parole d'amore alla compagna. In orario serale, dei giorni festivi, la sala assumeva un aspetto più mondano, essendo frequentata da coppie e cittadini e dalla periferia che concepivano il ballo come il seguito di una giornata sportiva. Tra l'elemento femminile delle serate danzanti si distingueva una Monella della Motta, loquace, sempre sorridente e disponibile, che al termine delle danze era sua abitudine rimorchiare un amico che le facesse compagnia nell'oscurità della piazza, vicino a qualche albero, dove un accorto guardone poteva assistere alle curiose scenette, ricche di bisbigli, di carezze e baci, che terminavano con misteriose manovrine da non confondere con quelle governative che oggi sono assai di moda. La ragazza, pur avendo superato abbondantemente i 20 anni, era una specie di diavolessa, belloccia, ma non troppo, svelta come una lepre, dalle abitudini mascoline, sempre circondata da ragazzi e ragazzine più giovani, come se fosse una maestrina tra le scolaresche. Sul suo conto era nata una storia quasi boccaccesca, ma certamente veritiera, perché ella stessa si divertiva a raccontarla. In una serata nebulosa e fredda di un giovedì grasso, mentre camminava solitaria nelle vicinanze della caserma Garibaldi, udì qualcuno che fischiava dolcemente, chiamandola dalla finestra, con tutte le squisite grazie di un uomo innamorato. Era il caporale del presidio, forse già conosciuto la ragazza, che la invitava a salire per trascorrere una serata in lieta compagnia. Ma poiché la porta d'ingresso era vigilata dalla sentinella, le suggeriva di entrare dalla finestra. Per la giovane infreddolita e alla ricerca di qualche svago fu come una manna. «Ma come faccio a salire?» gli disse, trepidante. Allora il caporale le fece scivolare una scala a corda, dicendo sottovoce: «Sali in fretta, non avere paura, tienti salda». E la nostra amica non se lo fece ripetere due volte e, afferrando la fune a due mani, si arrampicò, svelta come una scimmia, mentre il suo galante complice, aiutato da un altro commilitone, teneva saldamente l'improvvisata scala. Mentre stava per raggiungere il davanzale dalla finestra, un suono improvviso di tromba la fece trasalire e, con mano agile, evidentemente spaventata, scese abilmente dalla corda e, non appena a terra, si precipitò a gambe levate verso la via di casa. E anche per oggi è finita. A domani. Readygio.it e la storia continua.